RAI, Radio 3. Tre colori, 150 storie della storia d'Italia. Pier Giorgio Odifreddi racconta la scuola di geometria algebrica.
Geometria algebrica. Non scappate naturalmente, perché quando si sentono termini che hanno a che fare con la matematica, la gente in genere si mette le gambe in spalla e si allontana. Stiamo parlando di qualcosa che ha però a che fare molto strettamente con la nostra identità italiana, ma soprattutto scientifica, perché la geometria algebrica è una delle discipline in cui gli italiani sono stati eccelsi maestri in un periodo che va tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento. Naturalmente, per capire che cosa questi nostri connazionali, di cui possiamo cominciare anzitutto a citare i nomi, perché sono diventati famosi nell'ambiente matematico, si tratta di Guido Castelnuovo, Federico Enriques e Francesco Severi. Sono tre grandissimi matematici, appunto, di fine 800 e inizi 900, che hanno lasciato la loro impronta, un segno indelebile in questa materia. Cos'è la geometria algebrica, per capire che cosa hanno fatto questi tre matematici? Il nome anzitutto lo dice, c'è geometria e c'è l'algebra, in qualche modo connesse fra di loro. La geometria tutti sappiamo che cos'è, ce l'abbiamo intorno a noi, è semplicemente l'astrazione delle forme che noi vediamo nel nostro mondo. È una materia che i greci hanno sviluppato e sviscerato fin dall'antichità, un grandissimo libro, uno dei grandi classici dell'umanità addirittura, che si chiama Gli elementi di Euclide, e il libro anzitutto che insieme alla Bibbia ha più forgiato la nostra identità culturale. In questo caso sto parlando non soltanto di italiani, bensì di europei, anzi in realtà di occidentali, e poi oggi potremmo addirittura dire di uomini semplicemente del nostro globo, perché è stato il libro che insieme alla Bibbia, come dicevo, ha avuto il maggior numero di edizioni ed è stato usato più sistematicamente per secoli e millenni nelle scuole di ogni ordine grado, come si diceva una volta. Quindi più o meno la geometria sappiamo tutti che cos'è. Però la geometria algebrica è una parte speciale, specifica della geometria, ed è la geometria che invece di usare soltanto gli strumenti che usavano i greci, cioè la riga e il compasso, usa l'algebra, cioè usa le equazioni. Ora facciamo un passo indietro, naturalmente, prima di arrivare alla fine dell'Ottocento e agli inizi del Novecento, perché la matematica è qualcosa come un edificio che si comincia a costruire dalle fondamenta e poi piano piano si arriva poi ai tetti e alle finestre che stanno in alto, che sono per l'appunto ciò di cui vogliamo parlare. L'algebra è, come ho accennato poco fa, lo studio delle equazioni e delle soluzioni, e qui anche se i personaggi di cui parlerò tra un momento non sono personaggi recentissimi, sono però italiani, perché prima della grande scuola di geometria algebrica di fine 800 e inizi 900 c'è stata in Italia una grande scuola di algebristi. Era una scuola del 1500, quindi secoli, tre secoli e mezzo prima, e è stata una scuola che di nuovo ha fatto storia nell'intero mondo, e qui di nuovo bisogna fare un passo indietro. Dunque, tutti noi sappiamo risolvere, io credo, equazioni di primo grado, anche perché primo grado è così banale, no, che lo si fa all'elementare. Le equazioni di secondo grado, qualcuno di voi si ricorderà, ci sono delle formule che permettono di trovare le soluzioni di queste equazioni: ax al quadrato più bx più c uguale a 0. Come si fa a risolvere? Beh, c'è una formuletta, naturalmente ve la ricordo perché non fa mai male ripassare un pochettino queste nozioni che ci hanno insegnato da bambini, che poi volentieri ci siamo dimenticati. Dicevo, la formula per risolvere l'equazione generale di secondo grado è x uguale a meno b più o meno radice quadrata di b al quadrato meno 4ac diviso 2a. Naturalmente tutti lo sapevate, io ve l'ho detto soltanto per rinfrescare la vostra memoria e le vostre conoscenze. Da dove arriva quella formuletta? Beh, è una formuletta che arriva da lontano, arriva addirittura dai babilonesi. Il passo successivo però, cioè di risolvere le equazioni di terzo grado, beh, quello sono sicuro che se vi dicessi la formula, naturalmente per dirla dovrei ricordarla a memoria, è una formula molto più complicata di quella che ho appena ricordato ora, e quindi a memoria non la so, però avrei potuto portarmi un libro, no, e leggerla. Però la maggior parte di voi credo che non conosca, non ricordi, non abbia mai visto forse prima la formula per la soluzione dell'equazione di terzo grado. Anzi, addirittura l'equazione di terzo grado era una cosa così difficile che ancora oggi nel nostro linguaggio quotidiano si dice ti faccio un terzo grado. In che senso? Beh, ti faccio risolvere un'equazione di terzo grado. Ebbene, sono stati i matematici italiani del 1500, parecchi, perché ce n'erano coinvolti tre o quattro, Scipione del Ferro, per esempio, Tartaglia, Gerolamo Cardano, che poi è diventato famoso per tanti altri motivi, in particolare, per esempio, per il giunto, lo snodo cardanico, furono loro a trovare la formula per la risoluzione dell'equazione di terzo grado. Naturalmente quei tempi erano tempi diversi dai nostri, i matematici andavano sulle pubbliche piazze, pensate voi, facevano di sfide appunto al terzo grado, cioè sfidandosi a vicenda per risolvere delle equazioni. Naturalmente nel momento in cui si è trovata la formula, coloro che ce l'avevano in tasca potevano risolvere qualunque di queste equazioni e potevano tornarsene a casa coi premi che venivano messi in palio. Dunque questa formula veniva tenuta segreta. Quando fu scoperta da Scipione del Ferro, lui morì e la lasciò in eredità, diciamo così, sul letto di morte a un suo allievo. Questo suo allievo fu pregato da Cardano perché gli desse la formula. Lui non voleva dargliela, Cardano promise che non l'avrebbe mai divulgata, se la fece dare, e naturalmente le promesse però sono quelle che sono. Ad un certo punto Cardano pubblicò questa formula in un libro che si chiamava L'Ars Magna, e la formula divenne di pubblico dominio. Ecco, questo è un primo momento di inizio che ci sta portando a cercare di capire qual è stato il contributo della matematica italiana dell'ultimo secolo, secolo e mezzo, nel campo della geometria algebrica. Abbiamo parlato per ora dell'algebra, del contributo italiano molto più antico nel 500, relativo per l'appunto alla formula per la risoluzione dell'equazione di terzo grado, e tra poco parleremo invece del contributo dei geometri italiani di fine 800.
Già alla fine dell'Ottocento, parlo sempre dell'Italia, qualche grande ministro, e parlo in particolare del medico Baccelli, fine 800, qualche grande ministro della pubblica istruzione propone che prima di un corso di geometria razionale, cioè euclidea, si faccia un corso di geometria più semplice. Sì, è tutto interessante. Viene instaurato questo corso che dura 3-4 anni, poi cade il governo. Per la geometria intuitiva ci si chiede? Può essere. Non c'è più una geometria per i giovani, per i ragazzi che dalla scuola elementare vanno alla scuola secondaria. Non c'è più niente, e a un certo punto, piuttosto che cedere ad una geometria facile nei primi anni del secondario, basta, si toglie il corso di geometria in Italia. Siamo ai primissimi del Novecento e per 4-5 anni si passa da un corso della scuola elementare a uno del liceo, cioè a uno di geometria razionale. Meglio niente piuttosto che.
Stiamo parlando di geometria algebrica. Abbiamo accennato al fatto che la geometria algebrica, come dice il suo stesso nome, è un sostantivo con un aggettivo qualificativo, e geometria, ma trattata coi metodi dell'algebra. Abbiamo brevemente ricordato che gli algebristi italiani del 500 sono stati fondamentali nello sviluppo dell'algebra, ma adesso facciamo invece un passo avanti di tre secoli e più, oppure dal nostro punto di vista naturalmente un passo indietro di un secolo o poco meno, per cercare di capire qual è stato il contributo dei geometri italiani alla geometria algebrica. Beh, che cosa fa la geometria algebrica? Beh, studia le superfici, diciamo così, le forme dello spazio che vengono descritte per l'appunto attraverso formule algebriche. E allora può usare da una parte i metodi della geometria, perché di quello si tratta, ma dall'altra parte può utilizzare, sfruttare a proprio piacere e a proprio uso e consumo i metodi dell'algebra, invece che, come abbiamo visto, risalgono a secoli precedenti. E allora che cosa fecero questi signori, Guido Castelnuovo, Federico Enriquez e Francesco Severi? Beh, anzitutto lavorarono in un periodo che è piuttosto lungo, perché i primi lavori che incominciarono a fare risalgono alla fine dell'Ottocento, anzi addirittura il primo di questi è del 1891, e invece l'ultimo è ormai molto avanti nello scorso secolo, arriva addirittura al 1949. Quindi una sessantina di anni di lavoro in cui questi tre signori, ma naturalmente non soltanto loro, anche la scuola italiana che avevano intorno, perché poi tirarono su, come si può dire, no? Una scuola di pulcini, no? Di matematici, che poi a loro volta divennero maturi e fecero onore alla matematica italiana. Allora, qual è l'idea fondamentale della geometria algebrica? È cercare di caratterizzare le superfici che sono descritte attraverso formule algebriche. La cosa era tipica nell'Ottocento, perché verso la metà dell'Ottocento, un po' in tutto il mondo, ma in particolare in Germania, si era cominciato a considerare le superfici soltanto da un punto di vista che oggi viene chiamato topologico, cioè dal punto di vista della loro forma. Non importava tanto quanto fossero effettivamente nel dettaglio, o come fossero effettivamente nel dettaglio, bensì si interessava della forma generale. E c'era stato un famoso teorema di classificazione delle superfici topologiche, per l'appunto, che diceva che in pratica l'unica cosa che conta nelle superfici è il numero di buchi che queste superfici hanno. Per esempio, prendiamo una palla, un pallone. Beh, il pallone naturalmente e un cuscino, per esempio, sono due forme completamente diverse. Il pallone è bello rotondo, il cuscino invece è bello schiacciato, però da un punto di vista topologico praticamente sono la stessa superficie, perché se noi sgonfiamo questo pallone, beh, acquista una forma che poi è assottigliata, no, per l'appunto, che sembra un pochettino un cuscino. D'altra parte, se noi abbiamo un cuscino fatto in materiale appropriato e lo gonfiamo, invece può diventare analogo a un pallone. Naturalmente il pallone da calcio, il pallone da rugby, per esempio, che sono diversi perché uno è rotondo e l'altro ovale, da questo punto di vista sono uguali. Sono uguali perché la loro superficie non ha nessun buco. Superfici con un unico buco invece sono diverse dalla sfera, perché non c'è modo di soffiare o di manipolare la superficie con un unico buco e farla diventare una sfera, oppure viceversa, non c'è modo di prendere una sfera e di fargli un buco, se non rompendola naturalmente, ma questo non è permesso nelle regole del gioco che stiamo giocando. E allora un esempio di superficie con un buco, beh, per esempio un salvagente, quello, una ciambella ad esempio, no? È quello che i matematici chiamano in gergo un toro, semplicemente, che non ha niente a che fare con l'animale ovviamente, no? È semplicemente una superficie di rivoluzione. Allora ecco che si era capito, la sfera e la ciambella o il salvagente sono diverse fra di loro perché una non ha nessun buco e l'altra invece ha un buco. Superfici con due buchi sono un po' più complicate da notare nella vita quotidiana, ma per esempio se si va negli Stati Uniti o nei paesi anglosassoni ci sono questi pretzels che si mangiano a colazione e sono fatti come se fossero due ciambelle attaccate fra di loro, no? Una figura più o meno a otto nelle tre dimensioni. Ecco, questi pretzels per esempio sono diversi dai salvagenti, sono diversi dalle ciambelle, perché di buchi ne hanno due invece che uno. E allora si era capito, appunto, alla fine dell'Ottocento, o anche un po' prima, verso la metà dell'Ottocento, che le superfici si potevano classificare in base al numero dei loro buchi. Ebbene, i geometri italiani cercarono di fare una classificazione analoga a questa, che ovviamente è molto più complicata da raccontare in parole semplici, perché, come già dimostra il fatto che ci sono voluti 60 anni per arrivare alla soluzione di questo problema, di farlo però non per superfici qualunque, ma per le superfici che si potevano descrivere attraverso le formule dell'algebra. E questo fu un risultato meraviglioso che rese questi tre geometri e soprattutto l'intera scuola della geometria algebrica italiana. Ricordo ancora una volta i loro nomi, perché è bene dare onore, diciamo, a questi nostri scienziati matematici: sono Guido Castelnuovo, Federico Enriquez e Francesco Severi. Ebbene, dicevo, questa scuola divenne famosa in tutto il mondo, ma c'era un ma. perché gli italiani divennero famosi un po' per i motivi che li rendono famosi anche in altri campi. Cioè, noi sappiamo, quando arriviamo all'aeroporto, per esempio, di Roma, passiamo attraverso l'Euro e vediamo quella famosa scritta che dice che noi siamo un popolo di navigatori, di eroi, eccetera, no? Ma la scienza non viene citata lì. Ebbene, qui si parla di matematici, i quali ottennero un famoso teorema di classificazione, ma mancavano le dimostrazioni, o meglio, questi geometri, tutti e tre, ma soprattutto il più grande di loro, che era Francesco Severi, ebbene, dicevo, questi matematici utilizzavano la loro intuizione, riuscivano a comprendere con l'occhio della mente quali erano i risultati che si sarebbero dovuti dimostrare, ma in realtà le dimostrazioni non le fecero, o meglio, ne abbozzarono qualcuna, alcune di queste dimostrazioni non erano sufficientemente precise, e quindi lasciarono un pochettino in sospeso il lavoro che avevano fatto. Erano riusciti a trovare la soluzione del problema, ma non a dimostrare che quella soluzione fosse effettivamente corretta.
Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare. Si può fare, si può fare. Puoi correre, volare. Puoi cantare, puoi gridare. Puoi vendere, comprare. Puoi rubare, regalare. Puoi piangere, ballare. Si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare. Puoi volere, puoi lottare. Fermarti, rinunciare. Si può fare, si può fare. Puoi prendere o lasciare. Si può crescere, cambiare. Continuare a navigare. Si può fare, si può fare, si può prendere o lasciare, si può fare, partire, ritornare, puoi tradire, conquistare, puoi dire, puoi negare, puoi giocare, lavorare, odiare, puoi amare, si può fare, puoi prendere o lasciare, puoi volere, puoi lottare, fermarti, rinunciare, si può fare, puoi prendere o lasciare, si può crescere, cambiare, continuare. A navigare.
Parlando di geometria algebrica, del contributo italiano, della scuola italiana alla soluzione di un famoso problema di geometria algebrica, cioè alla classificazione delle superfici che si possono descrivere attraverso formule che analoghe a quelle dell'algebra. Siamo partiti da lontano, addirittura dal 500, per raccontare come gli algebristi italiani già si erano fatti onore agli inizi di quel secolo, perché erano riusciti a trovare la formula per la soluzione delle equazioni di terzo grado. I geometri algebrici di fine 800 e inizi 900 riuscirono a usare i metodi dell'algebra, a metterli insieme a quelli della geometria, per ottenere il risultato fondamentale, la classificazione di tutte queste superfici. Per quale motivo, anzitutto, questo risultato è importante? Beh, perché i teoremi di classificazione sono un po' le pepite d'oro che i matematici cercano nelle loro miniere. Quando si riesce a classificare esattamente un oggetto matematico, si sa tutto di quell'oggetto. Per fare un esempio che è più abbordabile, ovviamente, perché questa è matematica moderna e la matematica antica invece, che sta ai primordi, per l'appunto, degli inizi di questa disciplina, è più facile da capire. Prendiamo per esempio i solidi regolari, cioè i solidi che si possono mettere insieme avendo tutte le facce uguali, tutti gli angoli uguali, e usando però come facce dei poligoni regolari. Beh, naturalmente gli egizi, gli assiri, i babilonesi, gli indiani conoscevano alcuni di questi solidi. Uno viene in mente a tutti, è ovviamente il cubo, che è il più semplice da immaginarsi. Gli egizi, che costruivano piramidi, per esempio, sapevano dell'esistenza del tetraedro e dell'ottaedro. L'ottaedro non è altro che due piramidi egizie, cioè a base quadrata e a facce triangolari, incollate insieme per la base. Allora la base scompare, rimangono soltanto le quattro facce di tutte e due le piramidi, cioè otto facce facce, e di lì deriva la parola ottaedro. Il tetraedro è invece una piramide a base triangolare, quindi tutte le facce e la base sono triangolari, ci sono quattro triangoli coinvolti, per questo si chiama tetraedro. Quelli sono tre solidi regolari. L'idea è, i matematici se la posero subito, come mai ci sono questi tre solidi e non ce ne vengono in mente altri? Beh, i pitagorici a un certo punto ne scoprirono altri due. Scoprirono il dodecaedro da una parte e l'icosaedro dall'altra. Il dodecaedro è fatto con 12 facce pentagonali, l'icosaedro è fatto con 20 facce triangolari. Però si può immaginare che questa storia potrebbe andare avanti all'infinito, perché man mano che la storia procede qualcuno potrebbe arrivare a scoprire altri solidi regolari e non si potrebbe mai sapere dove sta la fine. Ebbene, un signore che molti di voi avranno sentito nominare perché è il protagonista di un famoso dialogo platonico che si chiama Teeteto, per l'appunto come lui, questo signor Teeteto dimostrò uno dei primi risultati di classificazione nella matematica, cioè dimostrò che quei 5 solidi regolari che ho appena citato, cioè il tetraedro e l'ottaedro con le facce triangolari, l'icosaedro pure esso con 20 facce triangolari, il cubo con facce quadrate e il dodecaedro con facce pentagonali, sono gli unici solidi regolari possibili. Ecco, questo è un meraviglioso teorema che naturalmente Platone esalta e dà il giusto onore al personaggio del suo dialogo, a questo Teeteto. Da allora i matematici hanno sempre cercato di trovare teoremi di classificazione, perché significa conoscere esattamente ciò che si sta studiando. Ebbene, i geometri italiani riuscirono per l'appunto a classificare le superfici a due dimensioni che si possono descrivere attraverso formule algebriche, ma, avevamo detto, c'era un ma, cioè erano riusciti a intuire quale fosse la classificazione, che ovviamente non è così banale come quella dei 5 solidi regolari o anche quella degli infiniti solidi classificati semplicemente in base al numero di buchi, alla quale classificazione abbiamo alluso poco fa. E allora cosa successe in seguito? Beh, successe, e questo non è sorprendente perché si era verso la metà degli anni dello scorso secolo, verso gli anni 50 del Novecento, successe che anche in matematica si formò un asse. L'asse che politicamente poi si era formato tra la Germania di Hitler, l'Italia di Mussolini e il Giappone dell'imperatore Hirohito, in realtà si formò anche da un punto di vista matematico. E quindi la torcia, diciamo, del sapere matematico nella geometria algebrica fu presa dai giapponesi, i quali in particolare con un signore che si chiama Kodaira riuscì, questo signore, no, a riprendere i risultati dei geometri italiani e a dimostrare questa volta i loro risultati, cioè praticamente a tappare i buchi che loro avevano lasciato aperto. Per questo oggi il famoso teorema che sta al centro di questa classificazione di queste superfici viene chiamato teorema di Enriquez Kodaira, perché Enriquez e Federico Enriquez, uno della triade, della trinità alla quale abbiamo alluso in questo nostro racconto, e l'altro invece è ovviamente Kodaira, che per questo motivo tra l'altro prese la medaglia Fields, che è l'analogo del premio Nobel per la matematica. Le cose sono poi andate avanti perché la scuola giapponese ha continuato in questa direzione con signori come Hironaka per esempio e Mori, che entrambi anche loro hanno preso la medaglia Fields. Ed ecco che allora il risultato della scuola di geometria algebrica italiana è diventato importante non soltanto perché questi tre geometri sono riusciti a ottenere il risultato che stavano cercando, ma anche perché hanno lasciato un fecondo campo che andava ancora sviluppato e analizzato. Questo campo fu sviluppato e analizzato dalla scuola dei geometri giapponesi, e questi tre geometri nel corso degli ultimi nel corso di 2 o 3 decenni arrivarono al massimo riconoscimento, che è quello della medaglia Fields. Ecco, abbiamo raccontato una storia che ovviamente è una storia molto italiana, no? Sia per gli algebristi del Cinquecento che per i geometri di fine Ottocento e inizio Novecento, molto italiana, ma anche, essendo matematica, universale. E il fatto che poi qualche altra scuola, in questo caso la scuola giapponese, abbia preso il testimone e abbia portato avanti queste ricerche dimostra come l'identità culturale e nazionale sia importante nella matematica, ma che poi alla fine tutto confluisce nel grande fiume che è un fiume universale che si chiama per l'appunto matematica.
C'erano delle riunioni in piccolo in casa del matematico Enriquez, eravamo 8, 10 al massimo, Enrico si aveva proposto di studiare dei libri di geometria, chi ce l'aveva, chi li poteva avere, del 1700-1800, geometria elementare, per avere un'idea, aveva proposto, di come si poteva forse modificare il corso allontanandosi da Euclide, ma così era tutto stravago. Uno di noi, e precisamente il professor Attilio Fraiese, presenta questo libro, Les éléments de géométrie, gli elementi di geometria di Clairaut, è del 1741. Scrive nella prefazione: quando si inizia lo studio della geometria, si deve attirare l'attenzione sulla realtà che ci circonda, l'area dei campi, i perimetri, la realtà.
Migrano gli uccelli e migrano con il cambio di stagione. Nascondono segreti di questo sistema solare. Aprono le ali, scendono in picchiata, atterrano meglio di aeroplani. Cambiano le prospettive al mondo. Tra le nuvole, con le regole assegnate a questa parte di universo, al nostro sistema solare.
Pier Giorgio Odifreddi ha raccontato La scuola di geometria algebrica. Con due frammenti della Lectio Magistralis tenuta da Emma Castelnuovo nel 2007 al Festival della Matematica di Roma e Si può fare, brano scritto da Angelo Branduardi e Luisa Zappa nel 1992 e interpretato dallo stesso Branduardi, e Gli uccelli, scritto e interpretato da Franco Battiato nel 1989. A cura di Federica Barozzi con Lorenzo Pavolini, Mariangela Spitella e Daria Corrias. Trecolori@rai.it. Per riascoltare il programma, radio3pod.rai.it.